massima. Le sonde americane su Marte forse contraddicono quanto afferma il dottore sullo stato non solido di Marte? Grazie, prego. Ma chi l'ha detto che lo contraddico? Detto Conti? Eh no, perché il dottore non dice che Marte non sia minerale. Tutto ciò che brilla come stella, astro, brilla perché c'è un elemento minerale, se no non si vedrebbe. Quindi c'è l'elemento arimanico, c'è tutto, siamo tutti a posto. È uno stato fisico, soltanto che non ha raggiunto lo stato solido, tant'è vero che il dottore dice che nell'epoca in cui la Terra attraversava questo stato, che è l'epoca lemurica, la Terra è abitata da esseri mostruosi, i quali però non avevano ossatura solida, avevano cartilagini, non per questo erano meno terribili. Quindi uno stato acqueo, liquido, uno stato che può arrivare a delle densità di vischio, ecco, per cui si capisce che le sonde arrivano e si invischiano, soltanto che se andassero le loro astronavi non tornerebbero più, si invischierebbero e rimarrebbero lì. E quello che dice il dottore sullo stato di Marte è che Marte si trova ora nello stato che la Terra attraversò nel periodo lemurico, quindi non c'è nessuna contraddizione. Leggere quello che veramente dice il dottore, ma mi pare non ci sia da dire altro che questo. Adesso cominciamo con le domande strane. Secondo la legge degli enti, che enti? Enti assistenziali. Secondo la legge degli enti, opponendosi alla corrente del divenire, si crea un vortice che viene a scaricarsi su qualcuno, seguendo gli esercizi suggeriti dal maestro dei nuovi tempi, si incorre in questa legge o la si supera. Ma ho capito adesso a che cosa si riferisce, sì sì, ma questa cosa, la legge degli enti di cui si parla in urlo, capito? E quindi la tesi di questa legge è che chi opera ritualmente o magicamente, sia liberamente, fa qualche cosa che in un certo senso modifica il decorso di certe leggi cosmiche, di certe forze cosmiche, lui riesce ad avere dei risultati, però disturba queste forze, le obbliga a un arresto riguardo la sua persona, e allora queste forze con virulenza si scaricano su degli esseri che sono legati a questo operatore, in modo che questo essere si salva e vanno male coloro che gli sono uniti, e quindi respinge determinate reazioni di forze occulte, e queste si scaricano sui più deboli che gli sono connessi. Qualcosa di vero c'è in questo, però riguarda delle forme di magia molto egoistica, e di cui il dottore parla nel quinto Vangelo, quando fa notare che il Cristo, prima del 33° anno, andava conoscendo il mondo iniziatico del Medio Oriente, quindi gli Esseni. E gli Esseni avevano verso Gesù di Nazaret una grande attrazione, una grande ammirazione, cercavano di averlo tra loro, ma lui era indipendente, e più di una volta scoprì che gli Esseni erano in regola con i riti, con i loro cerimoniali, però operavano in maniera che scacciavano i demoni da loro e questi andavano addosso agli altri. E quindi non è che loro dominassero e vincessero i demoni e li facessero obbedire a delle leggi spirituali superiori, ma se ne liberavano loro senza preoccuparsi delle conseguenze. Le conseguenze erano che questi andavano ad infestare i deboli. Questo può esserci anche oggi, in quanto si segua una via spirituale egoistica, in quanto ci si sia connessi con delle correnti che coltivano un occultismo non regolare, e allora si può avere un certo dominio di determinate entità, ma è un dominio piuttosto dubbio, perché compromette le forze, e qualsiasi forma di affermazione non può essere che egoistica, e le reazioni di queste entità riguardano i più deboli che sono connessi con questi operatori. Qui dice l'amico: la via del maestro dei nuovi tempi è la via dello Steiner. Certo, seguire questa via non è che metta al riparo, bisogna seguirla veramente, perché è una via ancora più coraggiosa, perché si può dire che è continuamente una sfida agli ostacolatori, è continuamente una, non dico una ribellione, ma una cessazione di soggezione a delle entità spirituali che da millenni sono abituate a dominare l'uomo, e a cui l'uomo moderno, autocosciente, comincia a sottrarsi in quanto sviluppa l'autocoscienza. Soltanto che le cose sono un po' imbrogliate, perché l'uomo si sottragga senza conseguenze negative, bisogna che conosca il retroscena di questa storia, che conosca le forze ostacolatrici, che sappia la vera storia del Buddha, la vera storia del Bodhisattva, perché chi conosca la tradizione indù dei Bodhisattva e voglia andare a fondo non si darà pace finché non capisca come agisca il Bodhisattva Maitreya, perché quella tradizione è precisa e chiarissima. Il Bodhisattva Maitreya è un essere che si incarna continuamente, si può dire ogni secolo. Allora bisogna capire come avviene questo. E allora un cercatore, se capisce questo, sa benissimo che c'è un maestro che ha questa funzione e che nell'epoca dell'anima cosciente, che è la presente, dà veramente il modo all'anima cosciente di sottrarsi alle forze anticamente regolari e che oggi divengono irregolari per il fatto che l'uomo ha acquisito l'assoluta indipendenza dalla sfera angelica, dalla sfera eterica, ossia la sfera eterica che dominava il pensiero dell'uomo non consentiva che l'uomo fosse libero, però era una possibilità continua dell'uomo di intuire il volere degli dèi, e questo è arrivato fino ai romani, i quali chiamavano fatum il volere degli dèi, fatum da for faris, che vuol dire dire, sia il detto degli dèi e il fatum, e i romani cercavano di ascoltarlo e furono gli ultimi capaci di ascoltarlo, tant'è vero che chi conosca veramente la storia di Roma può capire che i romani vincevano matematicamente, perché preparavano i riti prima della battaglia, vincevano, e ci fu una battaglia, adesso non mi ricordo quale, in cui degli avversari dovevano essere germanici, avevano già cominciato a invadere il campo con le frecce, loro non avevano compiuto il rito e si lasciavano colpire pur di non interrompere il rito, compiuto il rito attaccarono e vinsero, perché erano in contatto con gli dèi. Però tutto questo entrò in crisi proprio quando si superò il periodo della Repubblica e cominciò l'impero. Comunque, siccome non possiamo dilungarci troppo su questo, dobbiamo dire che occorre conoscere il retroscena, però c'è una direzione e la tradizione del Bodhisattva è alla portata di tutti, non c'è bisogno di conoscere la scienza dello spirito per arrivare a capire questa direzione e non darsi pace finché non si trovi il Bodhisattva Maitreya, dopodiché è possibile capire. E allora, qui viene, qui è possibile riferirsi all'entità di Michele, il quale rappresenta l'unico essere, l'unico ente, ecco la legge degli enti, l'unico ente spirituale che può avere rapporto con l'uomo libero, ossia con l'uomo che si è reso, si è emancipato dalla direzione divina. Ma dove si è emancipato? Si è emancipato solo in una zona della testa, nel resto operano gli antichi dei, i quali però operano non tenendo conto di questo mutamento dell'uomo. E allora questo fluire delle forze degli antichi dei va a finire male, quindi delle forze superiori diventano potenze istintive, perché ormai il rapporto può essere regolato soltanto dall'uomo indipendente che abbia relazione con l'ente che ha proprio il compito divino cosmico di essere vicino all'uomo libero, all'uomo liberato, all'uomo ateo, all'uomo materialista. Tant'è vero che l'entità di Michele viene rappresentata come un essere che non impone affatto la propria direzione, ma che indica silenziosamente la direzione dell'uomo dei nuovi tempi. e che è la via del pensiero, nella quale adesso parliamo proprio in relazione a un'altra domanda. E quindi dipende dall'uomo che riceva un contatto con il cosmo, per cui le forze che fluivano un tempo continuano a fluire senza guastarsi, perché il guasto è già cominciato. E non conoscere la via del pensiero paracleto, sia del pensiero dei nuovi tempi, e mette l'uomo in pericolo, e per quanto ci sia stato un essere che ha dato tutto perché l'uomo capisca questo tema. Quindi adesso però continueremo a rispondere a questo. Qui dice: a quali pericoli si va incontro eseguendo cerimonie di magia rituale o riti di abbiura del sacramento del battesimo? Guardate, adesso abbiamo detto qualcosa che sembra piuttosto dare un certo credito a queste correnti irregolari, ma come stanno le cose? Questi che praticano magia di riti, eccetera, guardate, sono dei poveracci, che come gli spiritisti commerciano con forze di cui non sanno nulla, e quando credono di compiere dei riti è tutto un mondo terribilmente ingenuo e grottesco. Con questo non è che sia meno pericoloso, perché è come se dei ragazzi maneggiassero la dinamite senza sapere che è la dinamite. Ora, si può anche abiurare mediante un rito il battesimo, ma questa ci fa fare una risata, perché un uomo libero non ha bisogno di abiurare, perché da se stesso comincia ad avere un atteggiamento interiore per cui dice: a me repugna il battesimo, è come se non l'avessi fatto, perché è già un'affermazione più coraggiosa, perché uno che fa un rito per abiurare il sacramento del battesimo è veramente un poveraccio, che con un rito a cui non ha partecipato è stato battezzato, con un altro che gli viene dal di fuori si libera dal battesimo, e questo veramente non è da invidiare un essere come questo. Quindi niente, queste sono delle ingenuità, sono cerimonie che io posso perdonare a qualche ragazzo che gli piace un po' di giocare, di fare, di sperimentare, poi ai 21 anni si rimette a posto. Ah, che lo faccia un uomo, un adulto, beh, questo significa che sta su una strada un pochino, come posso dire, psicopatologica, ecco. Quindi niente paura. Qui dice: amore per l'altro deve significare impegno ad amare tutto, trasformare il cuore in una centrale di amore, impegno difficile, tanto difficile che si è tentati a rinunciare. Noi seguiamo la via della libertà, quindi di essere liberi, e quindi anche liberi di rinunciare, e in certi casi si è più liberi nel rinunciare, soltanto che se si è veramente liberi si rinuncia per poco e poi si riprende, perché la libertà è l'amore sono lo stesso impulso. La libertà è l'atto dell'io, e l'io è una potenza radiante che non ha bisogno di parlare di amore per irradiare se stesso, quindi il problema è assolutamente semplice. Occorre essere liberi. Se ci si libera da qualsiasi superstruttura emotiva oppure istintiva, si vede più chiaro sul problema dell'amare un altro essere. E se c'è questa libertà di limpidezza di visione, si può ritornare a porsi il compito di amare in un modo che non sia una parodia dell'amore, perché questo, l'amore che noi riferiamo al tema del Graal, è qualcosa che ancora non esiste, verso cui però si possono avviare coloro che sono capaci di un'esperienza sovrasensibile del pensiero. Io ho molte domande qui, quindi non so se gliela faremo, comunque non ve la prendete, lo dico a coloro che aspettano la risposta, se la domanda non viene inclusa entro l'ora. Ora che l'io si affaccia nell'umano, occorre nuovamente far dormire quella parte del corpo astrale prematuramente svegliata da Lucifero per portare negli eteri l'ordine cruciale. Come se ne può avere la forza? Ecco, qui noi dobbiamo ricordare che in origine agisce Lucifero. Infatti, a metà dell'epoca lemurica, ha cominciato ad abitare l'anima senziente dell'uomo. È proprio nell'epoca successiva che si manifesta, rimane, però comincia a manifestarsi. E noi dobbiamo capire questo, che il Cristo si è incarnato nella sfera fisica proprio per il fatto che il massimo demone per allora agiva nel fisico. Quindi occorreva che lui lo sconfiggesse su quel piano. Prima viene Lucifero, poi viene al dominio di Lucifero, che dal punto di vista poi della cultura spirituale è alla base di tutte le forme dei misteri antichi, esclusi i misteri solari del Cristo, che sono passati attraverso l'India, l'Egitto. Sempre una corrente cristica è stata al centro, però tutto il resto ha notazione lunare luciferica. Cioè non è che loro seguissero Lucifero, i maestri erano luciferici. E Lucifero, ricordiamo che le entità luciferiche si presentavano come superuomini, erano degli esseri superiori all'umano e che aiutarono l'uomo. Soltanto che dopo subentrò il regno d'Arimane, che cominciò a diventare forte verso l'epoca greco-romana. E noi abbiamo ricordato che tutto il mondo orientale, coloro che conoscevano i segreti dell'evoluzione dell'uomo, paventavano l'epoca di Arimane e si sforzavano di sfuggire a questa epoca e quindi di fare del tutto per sbrigarsela prima che venisse quest'epoca, che viene prevista, perché il Kali Yuga è descritto e previsto in forme di una di un realismo impressionante, perché risponde veramente a quello che è avvenuto, che è l'epoca di Arimane. Conoscendo questo momento terribile della storia dell'uomo, per millenni si è preparata la incarnazione del Logos solare, ossia della forza che debella Arimane, la quale ha dovuto perciò manifestarsi sul piano sensibile, in modo da fondare la vittoria su Arimane fin dal fisico. E allora c'è un periodo in cui avviene l'alleanza dei due, ed è un'alleanza attuale, perché l'uno sono avversari, ma l'uno ha bisogno dell'altro. Arimane agisce durante il giorno, Lucifero durante la notte. Però verrà un'epoca in cui le forze di Arimane non potranno più molto sull'uomo, e ricomincerà il ciclo di Lucifero, il quale avrà acquisito la potenza di agire come una divinità esteriore. Però anche per questo è preparato, come il Cristo è venuto sul piano fisico per debellare Arimane, per debellare Lucifero, egli agisce nella sfera eterica come Cristo eterico. E questo anche è attuale, perché la vittoria su Lucifero, il quale darà battaglia, comincerà presto a dare battaglia, e si consegue mediante la liberazione del pensiero e quindi la riconquista dell'etere, per cui o l'incontro con il Cristo eterico per esseri particolarmente evoluti, o la vittoria su Lucifero mediante l'etere superiore del pensiero. E qui bisogna dire, a proposito di altre domande che ho intervisto, che noi dobbiamo capire la via del pensiero come una via del futuro, perché noi prepariamo ora la futura struttura del cervello. Intanto sappiamo che il pensiero, quando è vero pensiero, si può dire che scava nell'organo cerebrale delle vie, dei canali in cui prepara la propria manifestazione. Ho detto quando è vero pensiero, perché normalmente non è vero pensiero. Con questi canali, con queste escavazioni, con questa preparazione dell'organo cerebrale, la forza essenziale, la forza logos del pensiero, prepara la propria manifestazione, e è l'uomo che però decide questo. Non è che questo avvenga da sé. La forza è a disposizione, è lì pronta, che noi pensiamo continuamente. È l'uomo che deve capire questo e far agire questa forza e aprire questi canali. Soltanto che una volta iniziata questa operazione non si può abbandonare più, perché se si sospende minimamente questo lavoro intenso, immediatamente le correnti luciferiche arimaniche approfittano del canale aperto per entrare nella testa, e questo spiega i tradimenti, non dico il tradimento di Giuda, ma il tradimento di Cagliostro, il tradimento di colui che fece fallire l'opera del dottore, e tutti i tradimenti possibili oggi tra coloro che seguono la vera via dello spirito. si debbono al fatto che si realizza quello che spesso io ho indicato come interpretazione di ciò che dice il Cristo quando parla dei demoni, e dice: ci sono dei demoni che, scacciati da un essere per un aiuto divino, dopo errano e non trovano un abitacolo, e si accorgono che quello da cui erano andati via ha ben ripulito se stesso, ha reso limpida l'abitazione, si è purificato. Allora dicono: ma guarda che lì si sta bene, si sta meglio di prima. E minimamente ci sia un'apertura, entrano e lo dominano più di prima. E così colui che era stato esorcizzato e liberato viene indemoniato triplicamente. Ma guardate che questo, minimamente coloro che fanno sul serio lo avvertono, perché non c'è niente di peggio che una vita interiore, una sostanza interiore risvegliata e che poi venga afferrata da istinti, e che venga, quegli istinti prima dominavano così, mediante quelle forze sottili diventano potenti, e quindi la via è difficile, soltanto è la vera e non quella della legge degli enti, che quelli veramente sì, sono brave persone, ma insomma ne devono mangiare pagnotte. Dunque, quindi, la situazione del pensiero è la chiave, perché queste forze del logos, del pensiero, cominciano ad agire nel bambino. Nei primi 3 anni bisogna lasciare agire quelle forze, perché sanno quello che debbono fare. Non è il bambino che deve fare qualcosa, sono quelle forze. Allora l'arte dei genitori o degli educatori è di fare in maniera che questo avvenga senza turbamenti e senza disturbi, senza guasti. E questa è un'arte molto difficile. Poi continua, man mano che si sveglia il pensiero consapevole, continua questo lavoro della formazione dell'apparecchio cerebrale, dell'organo cerebrale. E allora c'è un'epoca veramente pericolosa, che va dai 14 ai 21 anni, in cui, per esempio, se il ragazzo riceve impressioni, sensazioni, figurazioni di scatenamenti di istinti, è indifeso, poverino. E allora questo si può dire che influisce sulle forze formatrici del cervello, e viene guastato l'apparato, l'apparecchio, per cui questo poi rifletterà il pensiero, perché noi il pensiero con cui pensiamo è il pensiero riflesso da questo apparecchio. Quindi è importantissima la educazione del pensiero dei ragazzi, in maniera che questo organo si formi secondo le leggi dello spirito, perché dopo i 21 anni e oltre ci sarà un aiuto veramente meraviglioso, malgrado tutte le possibili contrarietà karmiche, malgrado tutto ciò che c'è di avverso nel karma. Tuttavia ci sarà qualcosa nel mondo esterno che tenderà sempre a disturbare questo lavoro. Ecco perché è importante occuparsi dei giovani e aiutarli fino ai 21 anni, dopo facciano come vogliono loro. Ora, che cosa avviene? Che normalmente il pensiero non segue quel decorso. Che il decorso sarebbe questo: che le forze pensiero vengono messe in atto in maniera che sempre più si aprano questo varco dentro l'organo cerebrale, in maniera che l'organo cerebrale poi un giorno risponda con naturalezza, senza bisogno di sforzo, alle continue postulazioni del pensiero. E invece normalmente avviene il contrario, che il mondo degli istinti si esprime mediante il pensiero. Quindi viene impedito l'afflusso delle forze logos del pensiero. Questo afflusso, non trovando quei canali, va a finire nella sfera istintiva. E allora avviene quel guasto di cui dicevamo prima rispondendo alla prima domanda. E allora si può fare anche la magia, sì, certo, ci sono delle forze che vengono dagli istinti e sono terribili, ma non appartengono all'io di colui che opera. Quindi ci troviamo nei guai se non abbiamo la conoscenza e se non si capisce che la vera conoscenza viene da una linea onesta. Se uno scopre che c'è qualcuno che fa il maestro e poi taglia i pezzi, cambia i testi, li manipola e in maniera da manovrare le persone, questo non è onesto. E quando abbiamo scoperto questo abbiamo cominciato a dire basta con questi esseri, perché la vera caratteristica del maestro spirituale è la terribile onestà, la formidabile onestà, la correttezza assoluta, il non voler influenzare nessuno, ma aiutare la nascita dell'essere libero, non voler entrare nella sfera sacra della libertà di un altro, ma dargli il modo di conoscerla e di agire da quella sfera come un essere libero. Ora, questo noi dobbiamo veramente coltivare, perché quando si parla di democrazia, guardate che la democrazia non può venire se non da questa superiore libertà dell'io. Non ci dobbiamo sognare una democrazia che nasca per processi politici, non è possibile. Sul piano politico si realizza qualcosa che deve essere prima guadagnato nella sfera dello spirito e deve essere guadagnata da coloro che hanno la presunzione di seguire le vie dello spirito e che quindi hanno una grande responsabilità in questo senso, perché i politici poveracci, guardate che sono degli esseri da ammirare, perché sono capaci di impegnare tutti se stessi nelle loro manovre, perché loro credono nelle loro manovre, credono di realizzare un qualche cosa, ma si realizza quello che veramente c'è di contenuto etico in un popolo e quello che si traduce in destino del popolo. Questo l'abbiamo, non è il caso di ritornarci, perché ne abbiamo parlato abbastanza la volta scorsa. Quindi ci troviamo in un'epoca di formidabile momento, siamo in un momento fatidico della storia dell'umanità e la nostra responsabilità è molta, perché tutto quello che accade fuori si può dire che risale a qualcosa che noi abbiamo o sbagliato oppure guadagnato con grande fermezza. Quindi abbiamo ogni giorno delle difficoltà, abbiamo ogni giorno motivo di addolorarci o irritarci, ma continuamente dobbiamo porre questo pensiero, che tutto quello che pesa è importantissimo che sia sopportato e superato, perché da questo dipende la salvezza della collettività a cui apparteniamo. E qui non posso non leggere questo avvertimento che dice: vegliate e meditate, perché lo spirito è forte anche se la carne è debole. È verissimo, ma noi la carne forte l'avremo fra qualche millennio, per ora dobbiamo fondare tutto sullo spirito e quindi avere un'autonomia rispetto a ciò che è fisico. E questa autonomia noi sappiamo che viene dalla liberazione del pensiero. La via del pensiero è quella che dà la massima autonomia dal fisico, quale che sia la situazione da fronteggiare. benissimo, potresti parlare dell'utilizzazione delle piante magiche da parte del discepolo all'assortimento da parte del tempio? E comunque questo inchiostro, caro amico, è un po' spiadito. Comunque ho capito. E tu chiami piante magiche, ma tutte le piante sono magiche, perché non c'è pianta che non abbia una corrente eterica necessaria al fisico dell'uomo, perché il corpo eterico dell'uomo è la sintesi di tutte le correnti eteriche attive nel mondo vegetale. Per cui il giorno in cui si possa vedere qual è la carenza eterica di rispondente a un certo male, si può anche intuire qual è la pianta corrispondente. Però questa carenza eterica può avere molte origini, può avere carenza eterica per eccesso dell'elemento fisico, carenza eterica per eccesso dell'elemento astrale sull'etere. E lì si tratta di capire come stanno le cose, perché ci sono diversi tipi di malattie a seconda di questo rapporto. E allora, siccome nella sfera eterica si ha la fase decisiva, come della malattia, come della guarigione, la scelta di una pianta è importantissima, ma poi si tratta di sapere se si tratta delle radici o della corteccia o delle foglie o dei fiori, a seconda della malattia e delle parti del corpo corrispondenti. E poi in certi casi anche sapere il rapporto con la crescita, la lumazione e i momenti in cui c'è il germoglio. Tutto questo è possibile, ma come vedi, caro Massimiliano, siamo agli inizi di una scienza che dovrà formarsi e che so che ci sono delle persone che ci stanno lavorando, ma occorre tempo, pazienza e anche grande correttezza. E mentre questi stanno lavorando, noi ci dobbiamo difendere da noi, e quindi a ciascuno è possibile, se segue una via interiore veramente regolare, secondo quello che abbiamo detto, a ciascuno è possibile avere dal proprio io superiore l'intuito della malattia, l'intuito della medicina che deve prendere, l'intuito della pianta che corrisponde alla sua malattia e l'intuito della sostanza che lo può aiutare. Questo è possibile in attesa che venga una scienza sistematica di ciò che le piante possono dare e anche gli elementi, le sostanze minerali che hanno la loro importanza. Per esempio lo iodio, chi è che sa che cos'è lo iodio? Eppure lo iodio non lo vedete mai usare, tuttavia è una sostanza importantissima, e qui ci sarebbe da dire diverse cose. Siamo però verso la conclusione e non possiamo non concludere con un pensiero positivo, ottimista, con un pensiero che pone un compito: mantenere la presenza del Logos nello slancio verso l'essere che si ama. abbiamo concluso con il compito più importante e più difficile. Abbiamo accennato, è l'io che ama, quindi bisogna che ci sia l'io. Invece normalmente l'astrale, cioè, ma qui ci sono io, è l'astrale che ama ma non ama. L'astrale deve essere percorso dall'io, deve essere risvegliato dall'io, allora l'astrale può dare correnti potenti, originarie. Se non c'è l'io, l'astrale dà Lucifero, ossia un Lucifero che può essere anche benigno, roseo, ma che non vuole l'uomo libero, quindi non vuole l'io che ama. Ecco perché l'amore e la libertà sono qualcosa che non si può separare. Autonomia per amore dell'altro bisogna essere autonomi rispetto all'altro. Un'autonomia che deve diventare capacità di immersione nell'altro. Presenza del Logos, e questo è tutto, questo è il segreto di tutto. Però si tratta di operare in maniera che questa presenza operi, perché questa presenza c'è, abbiamo detto, è realizzata nel fisico, è realizzata nell'eterico. Dipende dall'uomo aprire la porta o chiuderla, e l'uomo la chiude continuamente senza saperlo. E quando vuole aprire la porta dice, ma è difficile, ma se questo è il compito più importante dell'uomo, perciò è difficile. Quindi occorre avere il coraggio di superare i momenti di difficoltà, non dimenticando che questi momenti di difficoltà si possono presentare come processi paurosi, processi di morte, senso di finire la vita. Ma qui bisogna sviluppare il coraggio, e il coraggio è la vera forza dell'amore.